Buon pomeriggio a tutti, grazie appunto per il passaggio di testimonio e di microfono. E a questo punto penso che dovrebbero partire le slide per questo pomeriggio. Scusate, le slide. Allora, di che cosa parlerà, diciamo, questa mezz'ora? Parleremo dei tirocini Erasmus Plus per l'ambito VET, concentrandosi essenzialmente e principalmente sul concetto di work-based learning, ovvero proprio sull'aspetto professionalizzante che hanno questi tirocini. Ora ovviamente vi do delle informazioni propedeutiche. Il programma Erasmus Plus nasce dalle ceneri della vecchia programmazione di tutti i programmi dedicati all'istruzione, alla formazione e alla gioventù. È un unico programma integrato proprio per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. L'obiettivo generale è stato quello di sostenere i paesi aderenti al programma per rafforzare il talento e il capitale sociale, quindi investire sulle risorse umane in una prospettiva di apprendimento permanente, e quindi si riaggancia a tutti quelli che sono gli obiettivi di Europa 2020, ovvero tra cui innalzare appunto il livello di istruzione superiore dal 32% al 40% e ridurre il tasso di abbandono scolastico dal 14% a meno del 10%. Ma si riaggancia anche agli obiettivi di ET 2020, allo sviluppo sostenibile dei paesi nel settore dell'istruzione superiore e agli obiettivi proprio anche della cooperazione europea in materia di gioventù. Proprio il motto è proprio quello di fare esperienza, di fare tesoro dell'esperienza passata per guardare al futuro. Il programma prevede una struttura divisa in tre azioni chiave: azione chiave 1, azione chiave 2, azione chiave 3. L'azione chiave 1 è quella dedicata effettivamente alla mobilità individuale ai fini dell'apprendimento. Voi vedete che dentro c'è tutto: c'è la mobilità degli studenti, ma c'è la mobilità degli studenti universitari, degli studenti in formazione nell'istruzione e formazione professionale. C'è la mobilità di coloro che si occupano, e quindi dei discenti di istruzione e formazione professionale, quindi docenti, formatori, tutor, operatori giovanili. Poi c'è l'azione chiave 2, che è invece molto più legata alla cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi, e l'azione chiave 3, che è il sostegno alle riforme delle politiche, e quindi è un'azione più incentrata sulle politiche europee e attività di sostegno alle politiche europee, quali per esempio anche le tematiche che gravitano intorno al concetto di certificazione e validazione delle competenze acquisite, come per esempio ECVET, ECAVET e CTS. Ovviamente completano il programma Jean Monnet, che è un supporto per l'insegnamento e la ricerca sull'integrazione europea, e Sport, che è stata la vera novità del programma, in quanto per la prima volta è integrato in un programma dell'istruzione e formazione professionale anche la dimensione dello sport come dimensione, però senza scopo di lucro e con l'obiettivo di incentivare una cultura dello sport per abbattere barriere e soprattutto contrastare il doping e veicolare il concetto di sport come volano proprio per integrazione sociale, soprattutto delle persone più lasciate ai margini. Il filo conduttore è senza dubbio uno degli elementi preponderanti all'interno del programma Erasmus Plus, è l'attenzione per l'apprendimento in contesti lavorativi, quale strumento chiave proprio per lo sviluppo di competenze rilevanti per il mercato del lavoro, per l'innalzamento della qualità di sistemi educativi e formativi, per il contrasto all'abbandono scolastico e il sostegno all'inserimento professionale. E se è un filo conduttore, diciamo un filo rosso che attraversa il programma trasversalmente, unendo le varie azioni chiave, ma unendo anche le varie attività all'interno delle varie azioni chiave, quello che è più evidente è che questo aspetto prettamente professionalizzante che unisce mondo dell'istruzione, il mondo della formazione con il mondo del lavoro, è sicuramente preponderante nell'azione chiave 1 dell'ambito VET. Non ho detto prima una cosa fondamentale: il programma in Italia è gestito da 3 agenzie e ogni agenzia ha un ambito di competenza. INAP gestisce la parte VET e quindi la parte dedicata all'istruzione e formazione professionale del programma. INDIRE, che è l'altra agenzia, si occupa della parte dell'istruzione, e ANG della parte appunto dedicata alla gioventù. Quindi nella CHIA 1 VET sicuramente l'aspetto, come diceva appunto prima il rappresentante del Ministero del Lavoro, l'aspetto lavoro, occupabilità, apprendimento all'interno di contesti lavorativi è predominante. La CHIA 1 in generale si occupa appunto di muovere persone più o meno giovani, perché si parla di mobilità del personale, di mobilità degli studenti, mobilità dei giovani. E ovviamente nell'ambito VET parliamo di docenti, staff, formatori dell'ambito VET, parliamo di studenti dell'istruzione e formazione professionale e di apprendisti. Quindi chi si muove con questo, con la CHIA 1, quindi l'azione chiave 1, ambito VET, si muovono gli allievi VET, quindi gli allievi dell'istruzione e formazione professionale, e quindi intendiamo quelli delle scuole secondarie, alberghiere, istituti professionali, ma anche licei. Si muovono o si dovrebbero muovere gli apprendisti, e qui intendiamo però apprendistato di primo e secondo livello, quindi ancora l'apprendistato che serve per l'ottenimento della qualifica professionale e quello che serve, diciamo, a specializzare la qualifica professionale. È escluso l'apprendistato di terzo livello, quello di tipo, diciamo, universitario. Si muovono neodiplomati e neoqualificati purché intraprendono la mobilità a questi ultimi entro 12 mesi dal conseguimento del diploma. E questo è un altro elemento fondamentale, perché vi fa capire effettivamente quanto collegamento deve esserci tra il mondo dell'istruzione, della formazione, dove le persone sono ancora inserite o ne sono appena uscite, e il mondo del lavoro. Ecco perché parliamo di tirocini transizione scuola-lavoro, perché sono dei tirocini che servono a traghettare persone, ragazzi, giovani nel mondo del lavoro. Cosa vanno a fare, quanto e dove vanno a sperimentare le loro conoscenze? Allora, un po' l'avete capito, vanno a eseguire tirocini o esperienze di apprendimento con una chiara componente di apprendimento basato sul lavoro, quello che in Europa viene chiamato VBL, Work Based Learning. Le mobilità sono o di breve termine, e da 2 settimane a meno di 3 mesi, o di a lungo termine, quello che prima infatti era stato chiamato Erasmus Pro, che va da 3 a 12 mesi. Ovviamente quelle di breve termine hanno più una valenza di tipo orientativo, e quindi i ragazzi vengono inseriti in contesti che possono essere scuole o centri di formazione professionale, sempre con momenti di apprendimento in contesti lavorativi, anche con l'obiettivo di, più che di apprendere competenze tecnico-professionali, che è difficile magari apprendere in un periodo di tempo breve, anche diciamo con l'obiettivo di capire se il percorso che stanno facendo o se quello che appunto hanno appena fatto è quello della loro vita, cioè se effettivamente il percorso potrà poi sfociare in un lavoro che possa soddisfarli. Diverso è Erasmus Pro. Erasmus Pro viene ad essere una vera e propria esperienza di lavoro in impresa, proprio perché è una mobilità molto più lunga e quindi più corposa. E quello che noi diciamo spesso anche agli enti che organizzano progetti di questo tipo, che un'esperienza Erasmus Pro deve comunque essere svolta in impresa, proprio perché più il tempo è lungo e più la persona, l'individuo ha la possibilità effettivamente di acquisire competenze tecnico-professionali lavorando e di conseguenza avere poi una vera opportunità spendibile di lavoro al ritorno dalla mobilità. Questo è un po' il volume della mobilità VET di questi anni. Abbiamo effettivamente fatto partire 40.700 ragazzi. Come vedete, prima si è parlato di inclusione sociale. La fettina di torta gialla è quella dedicata ai VET learners con bisogni speciali. Quindi noi in tutte, in quanto agenzia nazionale del programma, in tutte le situazioni o contesti dove andiamo e abbiamo la possibilità di parlare, sottolineiamo questo fatto. Un programma che include, una mobilità che deve essere inclusiva, in realtà non include e fa difficoltà ad essere inclusiva, perché se vedete su 40.000 sono i VET learners, diciamo, senza bisogni speciali, solo 1.100 sono quelli con i bisogni speciali. E qui passiamo la palla però agli enti che organizzano la mobilità. È vero, è rischioso, costa più fatica, è un maggiore impegno da parte dell'ente, però è qualcosa sul quale bisogna scommettere e bisogna rischiare. Le esperienze di mobilità in ambito VET, come appunto vi dicevo prima, sono fortemente focalizzate sull'approccio work-based, perché abbiamo visto non si rivolgono solo agli studenti ma anche agli apprendisti, hanno delle durate lunghe, sollecitano a costruire partenariati che coinvolgano direttamente le imprese ospitanti, perché se da una parte è vero che in Italia le imprese non vogliono far partire i loro apprendisti, dall'altro però è vero che il programma nel corso degli anni ha creato e messo in comunicazione a livello transnazionale gli enti italiani, quindi scuole, centri di formazione professionali, con imprese estere, proprio perché ha sviluppato, per fare un tirocinio transnazionale c'è bisogno dell'organismo ospitante, quindi c'è bisogno dell'impresa che ospita il ragazzo. Quindi questo sicuramente è stato un elemento importante nel corso degli anni di questi progetti. Sostiene una più ampia strategia di internazionalizzazione degli organismi partecipanti e promuovendo la creazione di reti stabili a supporto della mobilità. Ormai sempre più gli enti italiani iniziano e continuano a lavorare insieme, si creano consorzi sul territorio e questi consorzi poi diventano sempre più stabili. E quindi presentano progetti non solo nella CHIA 1 ma poi anche nella CHIA 2 o in altri programmi comunitari. Questo sicuramente è stato un altro dei grandi risultati delle esperienze di mobilità. Altro elemento importante che comunque collega fortemente il mondo dell'istruzione al mondo del lavoro è la trasparenza dei risultati di apprendimento. Questo deve essere chiaro. Può essere anche il tirocinio più bello di questo mondo. Il ragazzo torna ed è estremamente soddisfatto, ma se le sue competenze non vengono messe in trasparenza, non vengono certificate e queste certificazioni non trovano poi riscontro e conoscenza nel contesto dove la persona vive, il tirocinio ha avuto un impatto e un risultato a metà. Il ragazzo è partito, magari ha acquisito competenze tecnico-professionali, magari si è anche divertito, magari ha fatto un'esperienza formativa per la sua crescita. Ma se tutto ciò non ha un riscontro, poi quando ritorna a livello di crediti formativi, a livello di attestati, a livello anche di qualifica professionale, il tirocinio è come se fosse stato realizzato in parte. Ha sicuramente altro elemento preponderante è che sicuramente c'è una componente educativa da non sottovalutare, al quale si accompagna un'esperienza lavorativa. Vi ho detto un po' fin dall'inizio, qui parliamo di transizione scuola-lavoro, ma parliamo anche di un tirocinio fortemente connesso al percorso formativo che il ragazzo sta facendo o ha fatto. Quindi è ovvio che il tirocinio deve avere una forte valenza di questo tipo ed essere fortemente connesso all'esperienza, al corso, anche al percorso di studi che si sta realizzando. Allora, una cosa fondamentale è che i giovani non possono presentare domanda individuale, quindi se un giovane vuole partecipare e fare un'esperienza di questo tipo, non può lui direttamente ottenere il finanziamento per il suo tirocinio. Infatti per ricevere la sovvenzione gli studenti delle scuole o dei centri di formazione professionale devono candidarsi presso gli istituti di appartenenza che hanno avuto un progetto approvato. E chi può presentare un progetto a questo punto? Lo può presentare o una singola organizzazione VET, quindi o una scuola che vuol far partire i suoi studenti, o un centro di formazione professionale che vuol far partire i suoi studenti, comunque ogni ente pubblico o privato operante nell'ambito dell'istruzione o formazione professionale, oppure, come vi dicevo prima, il coordinatore di un consorzio nazionale, quindi più enti che si mettono insieme e che vanno appunto, organizzano e gestiscono un progetto di mobilità. E ovviamente per creare un consorzio e presentare un progetto di questo tipo le organizzazioni interessate devono essere almeno 3. Sicuramente qual è il riscontro fondamentale più importante che si ha nel momento in cui si organizzano e vengono gestiti progetti di questo tipo? L'impatto principale lo si ha sugli individui. Loro sono le persone che subiscono per prime la forte, diciamo, il forte impatto, il forte cambiamento della mobilità. Poi sicuramente anche gli enti, come vi ho detto prima, c'è tutto l'aspetto della transnazionalità, dell'internazionalizzazione dei contatti. L'impatto della mobilità sugli individui è di 2 dimensioni. Da una parte c'è tutta la dimensione cognitiva e quindi uno sviluppo di competenze trasversali e di abilità comunicative anche in lingua straniera. Dall'altra c'è quella socio-economica, quindi l'impatto come incremento della competitività sul mercato del lavoro, proprio perché sono tirocini che vanno a migliorare opportunità di inserimento occupazionale. Sicuramente c'è un accrescimento, un miglioramento di competenze personali e interpersonali, dopo vediamo anche perché. Spirito di iniziativa, adattabilità, flessibilità, imprenditorialità, una grande capacità di comunicare, questo forse è l'impatto maggiore, nel senso che i ragazzi al ritorno denotano di essere migliorati da un punto di vista proprio di comunicazione in contesti e in ambienti diversi da quelli di provenienza, ma soprattutto aver imparato anche quelle comunicazioni, cioè come si sta all'interno di un ambiente di lavoro, quindi tutta quella parte comunicativa che è gravita intorno a una figura professionale o comunque ad un tirocinio, a un inserimento in un contesto lavorativo. Proprio per analizzare e cercare di capire se quello che è l'impatto sugli individui, nel periodo 2016-2017 l'Agenzia Nazionale ha realizzato in collaborazione con il Censis due linee di indagine. Una che è proprio volta a verificare l'impatto sugli organismi beneficiari e sugli individui partecipanti alla mobilità, e l'altra volta ad analizzare quello che prima si diceva, ovvero gli ostacoli reali e percepiti delle imprese e degli attori economico-sociali. Qui mi voglio soltanto focalizzare su quelli che sono stati i primi risultati dell'impatto percepito dai partecipanti alle attività di mobilità transnazionale. La rilevazione sui partecipanti ha preso in considerazione quattro annualità di selezione, quindi il 2012 e il 2013, che afferivano al vecchio programma Leonardo da Vinci all'interno del programma Lifelong Learning, 2014 e 2015, che afferivano appunto alle annualità programma Erasmus Plus ambito VET. Lo svolgimento della rilevazione sul campo si è svolto attraverso la somministrazione di un questionario con metodologia CAWI. Le rilevazioni sono state appunto scaglionate un po' nel tempo tra le diverse annualità al fine di garantire poi un intervallo temporale rilevante tra la conclusione del progetto e lo svolgimento poi dell'analisi d'impatto. Per quanto riguarda i ragazzi dell'universo di riferimento, che erano circa 18.000 individui, sono stati acquisiti, elaborati ed analizzati circa 2.795 questionari validi. Questi sicuramente sono soltanto alcuni dei risultati che abbiamo avuto e sono, diciamo, i primi risultati che ho, diciamo, voluto portare qui proprio per farvi capire l'impatto e l'importanza di questi tirocini. Sicuramente quello alla domanda, diciamo, del livello di soddisfazione sulla rispondenza dell'esperienza rispetto alle aspettative e raggiungimento degli obiettivi, il punteggio, diciamo, più alto è il molto e abbastanza, quindi 45,9% e 45,7% si dimostra molto soddisfatto e abbastanza soddisfatto, quindi in un range abbastanza alto. E questo da dove deriva? Dal fatto che si è soddisfatti nel momento in cui io vedo che questa esperienza di tirocinio è conforme a quanto io ho studiato, quindi quindi quanto è rispettato il match tra la componente educativa e l'esperienza di lavoro. Per quanto riguarda l'acquisizione e miglioramento di alcune competenze durante la mobilità, vediamo che sicuramente competenze linguistiche e competenze professionali sono state opzionate moltissimo, anche se però stanno in un range di abbastanza soddisfatto, mentre era quello che vi dicevo, nel molto soddisfatto noi troviamo competenze comunicative e relazionali con un valore molto alto e competenze organizzative e gestionali con un valore molto alto. Questo cosa significa? Significa che un tirocinio che dovrebbe comunque far sviluppare e portare avanti il discorso delle competenze tecnico-professionali, in realtà l'impatto maggiore è sulla parte comunicativa e relazionale, che è fondamentale, perché ormai voi tutti mi insegnate che quelle che vengono definite le soft skills sono fondamentali durante i colloqui di lavoro, e che i datori di lavoro sempre più vanno a capire se la persona che hanno davanti è una persona che possiede le cosiddette soft skills, anche perché le competenze tecnico-professionali comunque possono essere apprese anche attraverso dei percorsi e dei corsi di formazione. Quindi sicuramente il fatto che la competenza tecnico-professionale non sia stata tenuta in considerazione in maniera elevata può avere un campanello d'allarme, ma è anche altrettanto vero che il fatto che si insegna ai ragazzi attraverso un'esperienza di questo tipo a stare nel mondo del lavoro, a stare nell'impresa, a gestire tutte quelle che sono le comunicazioni che si trovano i codici che afferiscono ad una figura professionale, ad un lavoro e ad un contesto lavorativo, sono sicuramente altrettanto importanti. Influenza dell'esperienza di mobilità sulle scelte successive e su nuove opportunità. Sono più partecipe e attivo durante le attività formative che frequento, è sicuramente un elemento, una delle risposte più opzionate. Ho avuto opportunità di lavorare all'estero, mi ha convinto a proseguire gli studi e ho stabilito una rete di contatti utile per esigenze di studio e di lavoro. Quindi vedete, coloro che si trovavano in un percorso magari di istruzione e formazione hanno risposto che la mobilità ha consentito loro di avere le idee più chiare e quindi di fare scelte più chiare per il proprio futuro. Una cosa che diciamo sempre è che la mobilità è uno strumento che deve essere anche utilizzato per prevenire l'abbandono scolastico. Non è detto che chi ha un voto basso a scuola, che non è bravissimo in tutte le materie o che fa fatica anche ad ottenere la qualifica professionale, inserito in un'esperienza di questo tipo, in un contesto di questo tipo, non possa avere successo. Anzi, probabilmente è lo aiuta ad orientare sempre di più quelle che sono anche le sue scelte sicuramente a rivedere anche alcune sue posizioni. È ovvio che offre tantissime opportunità di lavorare all'estero e quindi anche nel passato ci siamo resi ben conto che esperienze di questo tipo, soprattutto quando sono prolungate, permettono magari ai ragazzi di avere contatti maggiori e quindi di non tornare magari in Italia, di rimanere a lavorare nel contesto dove hanno fatto o il tirocinio o comunque su un territorio europeo. Ovviamente ci auguriamo e auspichiamo che questa mobilità sia sempre di più una mobilità per scelta e non una mobilità per costrizione, ma che venga utilizzato e vengono utilizzati questi strumenti proprio per aiutare i giovani al loro ritorno ad essere inseriti nel mercato del lavoro italiano. Ho stabilito una rete di contatti utili per esigenze di studio e di lavoro, quindi aiuta e sostiene, aiutato e sostenuto anche questo tipo di possibilità. Infine, questo è il giudizio complessivo sui benefici ricevuti dall'esperienza all'estero. Vedete che il punteggio maggiore è tra l'8 e il 10, diciamo che per media è circa 8,30 e che i dati si posizionano quindi come mediana intorno all'8, il 50% dei dati è posizionato su per giù intorno all'8, quindi noi abbiamo come agenzia nazionale, diciamo, abbiamo avuto un riscontro positivo non solo di tutto il lavoro fatto, ma di tutto il lavoro che stanno facendo gli enti, perché avere comunque un livello di soddisfazione così elevato è sicuramente stato, insomma, gratificante. C'è ancora molto da fare, quindi l'invito che noi diamo come agenzia nazionale è quello di continuare per gli enti a fare questo tipo di lavoro. Vi invitiamo, se ci sono appunto enti interessati, a prendere contatto con l'agenzia nazionale per presentare progetti e da settembre in poi, quando usciranno le nuove call intorno a ottobre, vi invitiamo a vedere e verificare sempre il nostro sito, perché ci saranno a questo punto tutta una serie di appuntamenti come gli info day per aiutarvi nella progettazione delle candidature. Io ho concluso, questi sono i nostri riferimenti, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio. Avete qualche domanda da fare? Le slide. Mi devo mettere le cuffie?
Salve, Luca Galdi, Camera di Commercio Italiana a Londra. Volevo chiederle se ci sono delle novità sulla data quando usciranno le graduatorie per i progetti presentati lo scorso febbraio, se ci sono appunto le date per la nuova call e se per le prossime annualità c'è qualche indicazione sui paesi, sulla questione del Regno Unito, o se nessuna informazione.
Allora, i risultati ancora siamo nel processo di valutazione, quindi bisogna ancora attendere un poco. Per quanto riguarda la nuova call, normalmente il bando esce intorno a ottobre, quindi presumibilmente quelle sarà l'uscita del bando. Vediamo cosa dice il bando. Per ora sul Regno Unito e Brexit non ci sono ulteriori novità se non quelle che avete avuto fino in questo momento, ed è tutto pubblicato. Tu ce l'hai?
Okay. Sì, cioè, penso che la situazione è in divenire. La Commissione ci aveva comunicato un taglio del 15% derivante dalla possibilità che la Gran Bretagna uscisse. Invece, dato che ancora non è successo questo, la Gran Bretagna ha fatto il bilancio, cioè praticamente ha contribuito al bilancio europeo, e quindi per adesso è
fino a tutto il 2020, secondo
per tutto
i nostri
2020.
Dati.
Esatto, esatto. Quindi per quest'anno è salvo.
No, tutto
erano tutte e tre? Ah, ho risposto a tutte e tre, ok.
Grazie. Allora, lei ha parlato del lavoro, quindi ragazzi fino a 21 anni, ma quelli fino a 29 anni, 28-29 anni, cioè
allora,
che probabilità hanno?
Io ho parlato più che di un'età, sì, allora più che di un'età parlo di percorso, quindi di istruzione e formazione professionale. Se il ragazzo si trovano, oppure gli adulti si trovano all'interno di un percorso di istruzione e formazione professionale per l'ottenimento anche di una qualifica professionale, se invece sono già diplomati e sono diplomati da oltre 12 mesi e quindi si trovano non è questa parte di programma. Sicuramente quello che si sta facendo e quello che si spera che verrà fatto è utilizzare anche magari altri fondi per far partire quello con tempo sul vecchio programma Leonardo da Vinci, erano le persone disponibili sul mercato del lavoro, quindi tutti quelli che erano inoccupati, disoccupati. Ora probabilmente il futuro del programma prevederà anche un'attenzione particolare a questi, però per ora nella parte VET, persone che si trovano fuori dal percorso di istruzione e formazione professionale, al di là dei target, giusto se qualche regione lo sta facendo con il Fondo Sociale Europeo.
Altrimenti c'è un altro programma che è EURES, un altro programma che è EURES, che sempre mobilità lavorativa, EURES.
Ma anche garanzia giovani, però non è per la
Posso?
Sì.
Volevo sapere, per quanto riguarda invece i ragazzi nell'età universitaria, come sapete bene c'è la triennale e poi c'è la specialistica, diciamo. Volevo sapere se anche qual è la situazione tra triennale e specialistica, nel senso che all'inizio molti ragazzi partivano solo nella triennale.
Scusi, la blocco perché tutta la parte università è di competenza dell'Agenzia Nazionale Indire, quindi per domande specifiche di questo tipo le suggerisco di andare sul nostro sito, che è un sito comune, che è www.erasmusplus.it, cercare Agenzia Indire, a contatti c'è Agenzia Indire e deve contattare la sede di Roma, che è quella che si dedica esclusivamente alla parte universitaria del programma. E prevedono loro sia la parte di studio e quindi fare l'esperienza di studio di Erasmus, sia la parte però anche di tirocini per neolaureati e studenti universitari.
Grazie.
Prego.
Buonasera, io invece volevo chiederle, per quanto riguarda invece le qualifiche, qual è la situazione attuale e le attuali politiche? Il riconoscimento delle qualifiche per gli studenti che vanno all'estero.
Allora, la situazione attuale, non so se ho capito bene la domanda, si sta lavorando su più fronti, nel senso che riconoscere le competenze dopo il tirocinio è estremamente complesso per quanto si riguarda i crediti formativi e l'ottenimento della qualifica. Quello che si sta facendo anche attraverso ESIVET è quello di spingere sempre più gli organismi a far sì che questa parte di mobilità transnazionale sia una parte e vada, diciamo, a sostituire quello che le persone fanno in aula o nel percorso formativo, quindi sostituire una parte del loro percorso con un'esperienza di mobilità e di lavoro. Ciò significa che quando tornano i crediti che magari sono relativi a quella parte di unità di apprendimento non debbano essere rifatti e non debbano essere sostenuti esami o studiati, ma l'esperienza di mobilità va a sostituire e quindi va ad assegnare crediti. Allora, è un percorso complesso, per ora siamo, diciamo, fermi a un aggiungere crediti, se ti servono 100 crediti il tirocinio te ne dà 2 che però normalmente si vanno a sommare, diciamo, quindi è difficile far sì che il tirocinio vada a sostituirsi, ma più delle volte va a sommarsi. Non so se sono stata chiara, perché cerco di essere sintetica e quindi siccome è un discorso complesso, e, diciamo, la situazione è questa. Sicuramente Ormai Europass è lo strumento che viene più utilizzato all'interno della mobilità transnazionale, attestati, e ripeto, le scuole utilizzano crediti formativi, riconoscono crediti formativi anche i centri di formazione professionale, però il più delle volte si sommano ma non vanno a far sì che concorrono, ecco, al numero dei crediti che servono per l'ottenimento della qualifica, perché è un discorso che compete alle diverse regioni. Con il nostro sistema di formazione che abbiamo, ogni regione ha poi le sue regole, le sue specificità, quindi è anche molto difficile trovare un punto comune. Devo chiudere, credo. Grazie, arrivederci.